davanti all'accordo di invito all'Istituto Filosofico Teologico che ha organizzato, quindi saluto e ringrazio innanzitutto il padre Fidele per questa introduzione. Chiedo solo scusa e spero di aver immaginato il tempo di recuperare nell'ascolto, ma non è sempre facile gestire situazioni, tempi e modalità in una vita che è quanto mai dispersiva. Salve il padre Fulvio e tutti voi, e mi inserisco aspettando le indicazioni su il tema che ora padre Fidele ci ha ricordato. È una cosa molto bella. Il tema del convegno è così interessante, coglie i nodi della nostra realtà teologico-pastorale, assume un'ispirazione di alto profilo e biblico e teologico, come certamente il padre Ripaldo l'ha tracciata, e inizia una ricerca. Io desidero dirvi grazie per questa iniziativa, da quando il preside padre Salvatore mi indicò, e mi rallegro che la vostra presenza e soprattutto la competenza di quanti interverranno, e cominciare da quelli di questa mattina, che ha ricordato a Mignanico e da Corrò e da padre Giovenale, offriranno come quadro. Non è mio costume fermarmi ad un saluto puramente così emotivo o di auspicio. Mi provoca la tematica scelta. Non posso certamente addentrarmi, ma ecco qualche chiave di lettura, o se anche volete in maniera molto più semplice, familiare, qualche suggestione che nasce dalla riflessione e prima ancora dalla parte che si vive e nella quale si è immersi, mi sia consentita. Perché, ecco, io vorrei rimanere per un momento nell'orizzonte teologico-pastorale, ma ci sono i due enunciati di questo convegno, ecco, padre Fidele, che mi provocano, e cioè il passiamo alla tariffa e i luoghi della vita quotidiana. Mi provoca questo secondo aspetto, i luoghi della vita quotidiana, perché lo tradurrei con una domanda: dove siamo? E se lo spazio e l'ambito di riflessione della vita quotidiana è là dove siamo, dove la gente vive, i luoghi del nostro cammino, e voi ricorderete certo, e non sto qui a ripeterlo, una espressione che si trova nella Resistenza e Resa di Bonetto. In una delle sue pagine dice: le persone religiose parlano di Dio quando la coscienza umana è giunta al limite e talvolta per pigrizia di pensiero, oppure quando le forze umane vengono meno. E noi sentiamo che lo vediamo tutti i giorni, ecco, ieri entrando, ecco, i funerali di quelle quattro persone che sono morte nella esplosione, si nota, si sente, si avverte la domanda di come collocare, dove collocare, se collocare la presenza di Dio. Perché noi abbiamo un po' un'abitudine di collocarlo laddove noi non ci arriviamo più. Quindi Dio è il divino, Dio è colui al quale noi pensiamo, facciamo riferimento laddove, come dice il Bonese, ecco, le forze umane vengono meno. Ma questo sistema, diceva, funziona solo finché gli uomini riescono con le loro energie a spingere più avanti i limiti di Dio, e diventa superfluo, perché quanto più l'orizzonte umano si allarga, tanto meno si vede, o tanto più si restringe l'orizzonte della presenza di Dio. Io vorrei parlare di Dio non ai confini, ma nel centro, non nella debolezza, ma nella forza, non nella morte e nella colpa, ma nella vita e nella bontà dell'uomo. La Chiesa non richiede laddove la capacità dell'uomo non ce la fa più, a confini, ma in mezzo al villaggio. E questa espressione fu poi assunta da Giovanni di Vesi, la Chiesa, la fontana del villaggio, cioè nel centro, nel cuore. Ecco, allora questa enunciazione, i luoghi della vita quotidiana, sono questi, là dove la gente vive. L'atto della gente dire, dire la buona notizia, ecco l'evangelizzazione. E allora vi pongo io l'interrogativo, e la traiva cosa vorrebbe essere, dentro del discorso biblico, vabbè, terminò il nostro amato maestro, e anche la sua linea spirituale, anche l'ultimo testo pubblicato da Leonardo, è molto bello, interessante, ve lo raccomando. Cioè, la traviva, allora, che cos'è? Nel testo latino, se non ricordo male, è contra. Andiamo contra l'altra parte. È testeran, dice quello greco, no? Ecco, io credo che possa essere interpretato, mi è piaciuto non sentire la spiegazione. Ma il senso metaforico, cioè la riva, è l'altra faccia. La riva è un'interpretazione diversa. Allora questo passare all'altra riva può essere colto sotto l'orizzonte teologico pastorale come quella che chiamiamo la conversione. Cioè non è che lascio il posto, non è che dai luoghi della vita quotidiana vado altrove, ma vivo in maniera altra la realtà in cui sono immerso. Diversamente può diventare una fuga, può diventare una estraniazione, può diventare anche un'alienazione. Allora, è provocatorio questo, direi, duplice enunciato: i luoghi della vita quotidiana e l'altra vita. Ecco, a questo punto a me pare che ci potrebbe essere, vedo che c'è un titolo che la raccoglie, questa che per me era una semplice suggestione, ed è la conferenza di Brugnosi, la strada è la notte. Ecco, io credo che allora, se questo discorso si pone, la metafora da accogliere, a me la vedo così, è la strada, è il cammino, non è un fatto, direi, materiale, non è un modus a quo ad equem, è questo cambiamento che può essere certamente anche una epistrofe per cambiare atteggiamenti o direzioni, ma che certamente è una metanoia, cioè un cambiamento di mentalità. E allora a questo punto a me pare che veramente quando noi oggi diciamo i luoghi dove l'uomo vive, e la metafora della strada ci dice la provvisorietà, ci dice la frammentarietà, ci dice, per usare il termine dell'ultimo testo di Abraham, ci dice la liquidità, la liquidità dell'oggi. E questo lo si nota in tutti i settori, in tutti i campi, lo sperimentiamo anche noi. Ecco, allora ci sono in questo cambiamento dei percorsi da individuare. Io qui non voglio, appunto, è nell'introduzione, 5 minuti. Io vorrei dire che bisogna che prima di tutto noi riflettiamo insieme su un aspetto che può apparire il metodo, ma non è solo metodo, cioè quali strade vogliamo percorrere. E prima ancora, che senso ha questo passaggio? questa che chiamiamo metaforicamente la strada. E noto, leggendo, ma anche vivendo dentro al mio atto di studio, che a mio parere ci sono, schematizzo e accenno appena, perché diceva padre Peter, facciamo un dialogo, incontro, e oggi può essere certamente che ci siano spazi sufficienti per farlo. Io sperimento un modo di camminare che definirei la via sacra. La via sacra significa che sacra è la via, cioè l'importante, il nodo centrale è la via nella sua sacralità. Lo traduco con una espressione, direi che si coglie subito, ma che non vorrei che diventasse equivoca. È la strada che chiamiamo i diritti della verità, cioè c'è la verità, abbiamo certezze. Queste sono il cammino, quindi la mia evangelizzazione in che cosa consiste? Annunciare il bene in cui credo. E questa è una strada, ed è percorsa. Però la sacralità è la via. Dico è la via, perché, padre Colosso, piano della carriera, perché tutti i soggetti non ci sono. C'è il diritto della verità che è una strada da percorrere. C'è un'altra strada, che non è da spiegare, ma vorrei che lo tenesse presente, perché l'impostazione della nostra pastorale locale, personale, comunitaria, nazionale, qui trova i suoi nomi. Voglio essere presuntuoso. Stiamo preparando una lettera ai cercatori di Dio, speriamo di darla verso la fine dell'anno, proprio per indicare qualche spiraglio. Ma c'è un'altra strada che la prendo dal titolo di Borrellù, ho fatto il recente grosso convegno, ed è la strada che chiamerei la via mentis, in cui la via sta nella sacralità del denunciato, ma della mente, e la mente mette in evidenza il soggetto. Allora la via del soggetto, storicamente, anche filosoficamente, ideologicamente, la chiamiamo la via dell'immanenza, cioè di cogliere le istanze, i bisogni, i desideri, con tutto quello che ha comportato, con gli studenti di teologia. Ecco, tutto il discorso del nodo antropologico e tutta la filosofia contemporanea della svolta antropologica, ma non entriamo nel mezzo. Però vorrei sottolineare la mente. E mentis, ecco, nel linguaggio bonaventuriano è la persona, con tutto quello che pensa, che sente, che fa. Anche questa però con i grossi rischi, perché il primo è la oggettivizzazione, la seconda è la soggettivizzazione. E se ne parla ampiamente. Io vorrei che tenessimo a mente che la strada da percorrere, secondo me, non può essere esclusivamente la via sacra, non può essere unilateralmente la via mentis, ma io chiamerei la via del cuore, ma non dando questo termine così un significato banale, ovvio, come può essere inteso il giorno dopo San Valentino, no, no. Ecco, intenderei il cuore come questo organo dei due movimenti che sono la diastole e la sistole, cioè questa strada che è il momento di concentrazione e di dilatazione, questo guardare oltre, ma questo non dimenticare i passi, questo essere dentro alla storia, ma questo sapere che il compimento della storia è oltre la storia, questo accogliere le istanze, le domande, i bisogni, il grido, l'invocazione, anche la imprecazione della gente per coglierne il significato, la intenzionalità profonda che apre verso la tenezza e la risposta. Allora ecco il cogliere domande e risposte al cammino. E qui il discorso c'è la chiesa, io mi vedo, noi abbiamo scelto di queste strade un'icona in questi anni, anzi due, una è quella di Emmaus e un'altra icona l'abbiamo chiesta, scelta proprio per gli itinerari formativi, che è la strada, il cammino verso l'Ovest, no? Ma questo non sto qui a ricordarlo, lo lascio. Quello che invece io vorrei chiedere, se è possibile, è tenere presente che se la strada ci può dare la indicazione della nostra risposta pastorale, perché coglie la situazione umana, i luoghi della vita quotidiana, dobbiamo inventare una categoria pastorale che secondo me ci deve impegnare fino in fondo. Io forse mi sono stanco di ripeterla, ma vorrei che la cogliessimo in tutta la sua profondità, ed è la compagnia. La compagnia. Siccome la strada diventa metafora di tutto questo nostro vivere, ecco, lungo questa strada la categoria di chi vuole evangelizzare, di chi vuole offrire il messaggio, di chi vuole suggerire, proporre e dare risposta è quella della compagnia. Credo che questo bisognerebbe farlo, io lo lascio qui, come in altri tempi, ecco, mi riferisco alla catechesi, per esempio, anche l'ultimo documento, no, elaborato, e a lungo riflettuto sulla compagnia. Per noi è così, è un dato che ci tocca da vicino, perché è vero che poi anche questa parola compagnia, come compagno o compagna, ha perduto i suoi significati e oggi ne assume di nuovi. Ma per noi è fondamentale nella sua etimologia, perché questo compagno, questo spezzare il pane, questo camminare insieme con un nutrimento che è il cibus viatorum, fa parte dell'essenza della nostra esperienza di fede e di vita essenziale. Ma discorsi appena accennati. Allora, se questo è vero, ecco, io chiudo e lasciando, se possibile, la riflessione su tre vie che mi piacerebbe che tenessimo presente. Tutte e tre passano, qui non voglio fare il mestiere di diritti, certo, ma fa parte della nostra vita quotidiana. Tutte passano da Gerusalemme. È molto bello, anche se è solo Luca che dice poi a Gesù alla fine, aspettatemi a Gerusalemme. Marco e Matteo dicono tornare in Galilea, e anche qui sarebbe una riflessione non da lasciar cadere, cosa voglia dire. Però tre vie, ce n'è una che parte da Gerusalemme e Magherico. Questo è uno dei luoghi della vita quotidiana, la gente che va da Gerusalemme a Gerico e che trova i briganti e che rimane ferita sulla strada e che nessuno guarda, a cui nessuno si accosta, di cui nessuno è capace di diventare prossimo. Cosa vuol dire? Gesù, a termine di quel racconto di Luca 10, dice va e anche tu trasmetti. Ha fatto bene. È il percorso. È la strada. C'è uno, il samaritano, che diventa Roma. L'altra strada, quella da Gerusalemme a Emmaus, anche lì cambiano i protagonisti, cambia il quadro di riferimento, ma c'è gente triste, gente che è delusa, gente che ha fatto anche un'esperienza religiosa e che se ne torna a casa. Che sa le realtà, come la nostra gente, che sa le realtà. Quello che i discepoli di Emmaus sanno è il credo. Gesù di Nazareth, profeta, potente in parole e in opere, che ha fatto del bene, che è stato obbedito, è stato messo in croce, alcuni che dicono risorto, ma non è credo, lo sanno, ma il cuore è duro, la speranza non c'è, il senso del cammino non esiste. È un altro luogo dove la gente nostra vive. Ma non entro nel mezzo, Luca 24, in questi anni qui l'abbiamo meditato molto a lungo. Vorrei solo aggiungere una terza strada, da Gerusalemme a Gaza, quando arriviamo negli atti 8. C'è un nemico. Beh, a me sarebbe voglia di esplorare anche le condizioni, direi, particolari dell'esistenza umana di cui oggi tanto si parla, il quale è un uomo che vuole credere, legge la Bibbia, ha fatto il culto a Gerusalemme, se ne torna a casa, ma che chiede che qualcuno lo aiuti. Di chi parla? Di sé o di un altro? E c'è uno che stava benissimo, Filippo. Io non so se fosse un prete o se fosse, era diavolo, no? Ma come condizione esistenziale, uno di noi, o se fosse un religioso, una religiosa o un insegnante, non lo so. Però stava bene, perché Samaria aveva fatto grandi successi, aveva convertito molta gente, tanto che per Gerusalemme mandano Pietro e Giacomo a vedere. Quindi dice il testo di Atti, si trovò sulla strada da Gerusalemme a Gaza ed era deserta. Alleluia, quando devi cambiare qualcuno, no? Ma io sono andato bene qui, adesso vai della strada a Gerusalemme ed è che è deserta. E Filippo rimane lì, ma ce lo porta veramente lo spirito, sarebbe per i capelli, quindi voi che non ce l'avete i capelli potete stare più tranquilli. Ma comunque ce lo porta. E poi comincia il suo cammino. Un cammino di parole, un cammino di innamoramento, un cammino che quando arriva l'acqua, ma allora cosa manca perché io possa essere battezzato? E avviene. E quest'uomo che ti può scompare, e quest'uomo se ne cammina da solo poi, contento, felice. Ecco, non è un'altra strada. Quanta gente oggi, nei luoghi di cui noi ci occupiamo, è in questa condizione? Allora voi capite che Martin Buber ha scritto che l'uomo contemporaneo è senza casa, forse il maestro di Israele, è senza casa, se è senza casa odierebbe la sua strada. Ecco, allora, alcuni, ma ne potremmo continuare, di queste icone che ci vengono date, ci dicono i luoghi, e non sono realtà definite, sono liquide, sono provvisorie. Però lì cammina la gente. E allora ecco come, lungo queste realtà, recuperare il verbo del passare. E recuperare, in termini priva, che vuol dire, in questi passi che tutti muovono, scoprire il significato, aiutare a capire il senso e la meta, e dare al muovere i passi, che è vagabondaggio, lo statuto del pellegrinare, che vuol dire individuare la meta e ripercorrere la strada, come il samaritano che si fa carico personalmente, come i due che dell'Emmaus ritornano a Gerusalemme ma col cuore che si è riscaldato, come quell'eunuco che se ne stava lì leggendo, il desiderio nel cuore ce lo aveva, ma che una volta intuita la Bibbia torna alla sua, direi, regina, ma torna con un significato, con una forza, con una salvezza conquistata. Ecco lì un contesto, alcuni luoghi, sono tanti, ma se noi scegliamo la categoria, soprattutto l'atteggiamento, ecco, teologico, pastorale, spirituale per questo cammino, io credo che questo convegno per noi, ma anche per la nostra chiesa, ve ne ringrazio, come anche per le proposte che da qui potranno nascere, può essere realmente una tappa significativa e anche un contributo di un uso intelligente e dedicato. Buona giornata. oggi e domani.